ci sono atmosfere simili, per certi versi abbastanza sinistri, che si rifanno anche a un certo immaginario horror 70, ma anche alla library music, anche a un'elettronica così sicuramente molto, tra virgolette, lo fai, insomma, sono molto interessanti. Già li abbiamo avuti ospiti in passato per altri lavori. Sono tornati ad aprile con questo album chiamato Necronomicon 3. Loro vengono da Parma, si chiamano Lures Rebels e sono i nostri ospiti odierni, e tra poco li avremo al telefono. Intanto ci ascoltiamo Eyes of the Boy, che è anche un videoclip che potete vedere ad esempio dalla home di Radio Città Aperta, c'è il lancio di questa intervista e all'interno c'è sia l'ascolto del disco che anche il video di questa traccia che ora ci gustiamo insieme. Eyes of the Boy per Lures Rebels. We'll be right back. E questa è una traccia dall'album o meglio dall'album Economic Country, la traccia ICD Boy per l'Urs Rebels, duo di Parma, che ora raggiungiamo al telefono. Abbiamo con noi proprio Rodolfo Villani e Luigi Bonora per l'Urs Rebels. Ciao, ben trovati.
Ciao.
Benvenuti. Allora, noi ci eravamo sicuramente sentiti tanto tempo fa, nel 2015 o giù di lì, quando uscì Snuff Safari, che era anche l'album con il quale io vi ho conosciuto e che mi era piaciuto assai. Poi è uscito Lolita e ora è arrivato questo Necronomicon 3. E allora parliamo un po' intanto di questo lavoro. Io l'ho descritto un po', ecco, con delle trame che possono rifarsi anche, e poi lo dite anche voi, un po' a certo immaginario horror anni 70, la Library Music, ha un suono anche di elettronica, lo-fi per certi versi. E qual è l'idea dietro Necronomicon e dietro questo 3?
Vai. Vado io.
Qual è l'idea? Ma l'idea, vabbè, sai, noi siamo molto così vari, diciamo, no?
Eh sì.
Perché abbiamo un sacco di gusti, di cose che ci piacciono e non sappiamo come regolarle queste cose. E quindi cosa facciamo? Si rimane solo di metterle insieme.
Mm-hmm.
E questa cosa va contro tutto. Cioè è brutto da dire così, però effettivamente è la realtà.
Ma contro tutto o cosa?
No, nel senso che alla fine siamo negli anni 2000, dove è tutto un rimando al passato.
Sì.
E quindi noi siamo vittime di questa cosa.
Quindi la...
ed è una cosa orrenda.
Quindi è una cosa che vivi con sofferenza. Orrenda, sì. È qualcosa che vivi con tensione, con sofferenza, questa cosa qua.
Sì, molto, io molto, sì, assolutamente. Cioè, non
però
sì.
Nello stesso tempo ci sguazziamo.
Beh sì, dopo c'è l'ironia, c'è tutto il resto, certo. ci divertiamo in questo.
Esatto,
esatto. Non faremo neanche musica, fondamentalmente, è vero?
Perché la vostra proposta può apparire, come abbiamo detto, anche un po' con riferimenti seriosi, però è vero che si coglie questo aspetto anche di ironia, o comunque, ecco, prenderci sul serio, ma siamo anche, insomma, musicisti che possono far cogliere all'interno delle composizioni anche un aspetto che è il suo opposto di quello decadente e oscuro, anzi, insomma, c'è una sorta di gioco in tal senso che a me piace.
Sì, è vero, è proprio così.
Sì, così.
E quindi tre album all'attivo, a meno che non me ne sto perdendo qualcun altro.
Ma c'era stato un piccolo demo prima del Disney Safari, ma non ha avuto circolazione, diciamo.
Quello omonimo?
Esatto.
2012, ok, sì. E questo è il primo che incidete per un'etichetta che a me piace assai, che è la Maple Death Records di Jonathan Clancy. Insomma, un catalogo veramente di livello. Tra l'altro c'è anche la cantante degli Wow, ospite in un brano, anche lei, anche il suo gruppo è casato presso la Maple Death. Ecco, com'è arrivato questo contatto? Con bolognese?
Sì, diciamo che no, è arrivato in modo abbastanza naturale, con Jonathan lo conoscevamo già, quindi poi dopo, diciamo, abbiamo mandato il nostro lavoro.
Siamo tutti dei cari amici dei ragazzi della scena di Roma,
sì.
Quindi ci conosciamo tutti, dato che la Francesca è una persona che ammiriamo, insomma, per le sue cose, gli abbiamo chiesto di può contribuire, diciamo, a un pezzo.
Ti ricordiamo qual è anche...
Lei l'ha fatto a suo modo, con dei sospiri, con delle cose...
No, ricordiamo anche qual è la traccia, così poi ce l'ascoltiamo.
È Damask Garden, si chiama.
Ok, che è anche quella che va a concludere il lavoro.
Sì, nell'ultimo.
Esattamente. E quindi un progetto che, ecco... Raccontiamo un po' anche a livello sonoro, che cos'è che utilizzate, quali strumentazioni, anche per dare un po' qualche idea in questo senso.
Dunque, sintetizzatori, vuoi le marche di sintetizzatore?
No, non necessario.
Poi diventa una cosa da feticisti, no?
Se qualcuno ce lo scriverà e vorrà saperlo, allora ci può mandare un messaggio al 340-197-4468 e daremo le marche. Se no, vabbè, andiamo sul generico.
Ma io vi dico, guarda, perché così non ci sono problemi, insomma. Così se uno vuole fare una cover del nostro pezzo può utilizzare le stesse strumentazioni.
È vero, può essere un giusto aiuto.
È una cosa molto importante. Sì. Dunque, Prophet 6, poi cos'è che usi tu?
Io uso una vecchia tastiera Yamaha che, di cui adesso non ricordo il modello.
Ah, bene, perfetto. Così, quindi,
però suona bene.
Però poi ci sono, vabbè, chitarre elettriche, effetti, poi però ci sono dei campioni che sono stati fatti anche con altre tastiere.
Sì,
con
campioni.
Tastiere un po' più giocattolo, tipo Casio Tone, insomma, quella fascia lì di tastierine degli anni 80. E sì. Volevo ricordare anche che il disco comunque è prodotto da 3 etichette, abbiamo messo insieme tutti i nostri paladini, che cioè la AGU Records, che è l'etichetta con cui abbiamo fatto uscire tutti i dischi, quindi abbiamo un debito verso Alec Dartley che è infinito, e poi dall'etichetta di Manu del Fanfulla, che si chiama My Own Private Records, okay. Quindi è una produzione a 3.
Ok, giusto precisarlo. Allora, disco che esce in vinile e in digitale, noi ci andiamo ad ascoltare, se siete d'accordo, intanto Damask Garden, e poi torniamo a fare un po' di chiacchiere per raccontare questo vostro ritorno, un po' il progetto Lurs Rebels, che appunto è attivo ormai, ecco, il primo lavoro autoprodotto era del 2012, insomma, quindi... Ogni tanto ritornate con un disco che, devo dire, ci soddisfa assai sempre. Ecco qui il nuovo lavoro, quindi Necronomicon 3, Damask Garden, il brano che conclude il lavoro, e qui c'è anche alla voce Francesca degli Wow. Buon ascolto. Lutz Rebels, Necronomicon 3, l'album pubblicato ad aprile, ecco, quindi non siamo proprio, come si dice, sul pezzo, siamo a settembre, però insomma, con qualche mese di ritardo andiamo a raccontare di questo disco. Ecco, che quindi è già uscito da un po', avete avuto modo di presentarlo, di suonarlo dal vivo, come è stato da quando è uscito ad ora?
Sì, abbiamo fatto qualche live, ma neanche troppi. Diciamo che sì, abbiamo fatto l'handmade tra i più.
Ah, quindi l'handmade, sì.
A Guastalla?
Sì. Perché ho perso anche grande programmazione quest'anno, infatti mi è dispiaciuto molto non esserci. Ecco, com'è andata per voi quella data all'handmade? Che situazione avete trovato?
Ma noi ci andiamo da anni, nel senso, come interesse così personale, diciamo che sì, bene o male, il bello del festival è che è molto vario.
Sì.
Quindi accontento un po' tutti i gusti. No, è stato bello, una bella edizione.
Sì, sì, una programmazione, sì, di livello.
Assolutamente, sì, assolutamente.
Che poi è sempre roba di Jonathan Clancy, se non sbaglio, quindi come organizzazione, sì. Di
Jonathan e Company,
diciamo, certamente,
che non poi sappiamo bene chi siano, ma cioè, almeno io,
ma esistono, insomma. E Lutz Rebels, allora raccontiamo invece di questo vostro progetto, magari a chi vi conosce solamente oggi ascoltando questa intervista, cosa possiamo dire un po', come nasce questo progetto, appunto, e ecco, l'idea anche qui alla base di quello che avete poi sviluppato negli anni.
Dunque, noi facevamo all'inizio, cioè, dunque noi suoniamo da più di 20 anni insieme, io e Rodolfo, e all'inizio avevamo questo gruppo che si chiama Bonora, che è il mio cognome, loro avevano scelto di chiamare il gruppo Bonora, nonostante io fossi
reticente.
Sì, però gli ho detto, se vi piace il nome, chiamiamolo così. E facevamo una sorta di post rock, però
molto noise, molto,
sì, un po' noise, un po' sgangherato, un po' al limite, diciamo.
Ma avevate inciso qualcosa? O era,
sì, no? Abbiamo fatto 3 album.
Ah, nemmeno pochi.
Sì. Okay. Sì. Cioè, il primo è abbastanza post rock, diciamo, abbastanza classico, con poi delle venature un po' deliranti che escono poi dal genere. Il secondo è stato la solita via di mezzo, dove passi gli esperimenti, diciamo. Okay. Il terzo invece era molto noise.
Improvvisato anche.
Sì, molta improvvisazione, molto noise. Un disco abbastanza interessante, diciamo.
Cioè, il Nabucco Situation, giusto?
Nabucco Situation, bravo. Okay. Sì.
Sto vedendo da Discogs, no? Perché mi era sfuggita questa cosa, interessante.
Sì. Poi dopo è successo che siamo rimasti io, Rodolfo, il bassista si è tolto, e siamo rimasti noi due. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto qualche live insieme, qualcosa insieme, con dei singoli nomi nostri, insomma, che avevamo creato ai tempi, che era Milkane e Facuria.
Sì, sono produzioni che si perdono,
sì, che si perdono
la notte dei tempi,
ma completamente proprio. Dopodiché è successo che frequentavamo i ragazzi di Bologna, dell'XM, che all'epoca erano i Jeju, fondamentalmente. I Jeju che creavano, cioè gestivano l'XM24 a Bologna, eravamo molto amici, e andiamo con loro a Berlino e loro fondano in modo così molto ironico questo gruppo che si chiama Abraxas Rebels. Si fanno questi zubini, insomma, un po' Hells Angels, no? E noi iniziamo a sfotterli qui e là, e in modo scherzoso creiamo questo altro gruppo che si chiama Lourdes Rebels.
Sì, è nato,
no?
Un po' come
uno scherzo proprio. Sì, esatto. Dopo diventa un gruppo, fondamentalmente, un gruppo creato da me e Rodolfo,
Ma queste sonorità che avete iniziato a creare erano pianificate, ne avete parlato prima o solo provando, ecco, è uscito qualcosa che poi vi ha convinto, oppure siete partiti da un'idea base, almeno da un canovaccio che avevate in mente?
No, sono idee raggrumate in anni, che poi sono saltate fuori così.
Okay.
Erano scorie già in essere da tempo, che poi si sono un po' completate, e quindi abbiamo poi insomma ci sembravano dei pezzi che potevano essere in qualche modo pubblicati.
Sì, sì, ok. E quindi è uscito il primo EP, cioè il primo lavoro autoprodotto, e poi insomma Snuff Safari, che come dicevamo è l'album con cui vi ho conosciuto. Ricordo all'epoca, appunto, ne parlammo, abbiamo fatto un'intervista proprio un bel po' di tempo fa, e quindi adesso si arriva a questo Necronomicon 3. Ecco il titolo proprio, Necronomicon. Sì. Ecco.
Diciamo che il 3 è un po' a simboleggiare una specie di trilogia con Snuff Safari e Lolita, che è il secondo. Quindi i rimandi letterari ci hanno sempre, diciamo, suggestionato, come ci avevano suggestionato nel secondo, che era un rimando a Nabokov, eccetera, a Lolita, anche nel terzo, che aveva qualche ingrediente un po' più horror, forse, insomma, abbiamo pensato di utilizzare questo rimando letterario a Lovecraft. Che però è solo appunto una suggestione, non è un concept vero e proprio.
Esatto.
Su...
Ok. Sì. Insomma, che evoca altri scenari, insomma, più di questo tipo. E dal vivo come lo portate questo disco? C'è qualche. Cioè, siete voi con i vostri strumenti, oppure c'è anche qualche immagini o altro? Perché poi la vostra musica è anche molto cinematografica.
No, immagini no, perché.
Ti straggono.
No, nel senso che crediamo che le immagini siano fatte per le persone che siano insicure.
E devono essere guidate un pochino.
No, sì, nel senso che se tu fai un live e proietti delle immagini, tu vuoi attirare l'attenzione, cioè il mancante, cioè credi che in te ci sia un mancante. Questo mancante deve essere focalizzato su un'immagine, cioè quindi non sei tu, invece devi essere tu l'immagine.
Ok. Quindi
e noi siamo delle immagini terrificanti, cioè nel senso che alla fine non siamo molto belli da vedere.
Ok.
Però se vuoi cuccarci siamo così, se non vuoi cuccarci cazzi tuoi,
chiudi gli occhi e ti fai trasportare dalla musica.
Esatto,
non ti fai
dopo c'è tutto il resto, no? Cioè, sì. Quanti artisti orrendi ci sono stati nella musica o in qualsiasi senso, no?
Certo.
E quindi noi siamo orrendi, e se ci vuoi beccare, cioè se ti innamori di noi per questo orrore, va benissimo.
Alle brutte, se si vogliono vedere delle immagini dell'Urs Rebels, c'è il videoclip che avete realizzato, no? Per questo lavoro, che è poi anche la traccia che accompagna.
Esatto. Sì, esatto, ma non siamo noi, poi è tutto, sai, mascherato, no?
Sì, 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 sì. In una discarica, tra l'altro.
Sì, esatto, cioè ci vedi e siamo in un modo, no? Poi lo sai com'è fatta questa estetica così di... Ecco, di Erna soprattutto, no, con i telefonini, con Instagram, è tutto un ricreare una situazione che non esiste, no? Cioè tu sei bello ma non sei bello, fai schifo, però fai credere che tu sia bello, no?
Beh, ci si camuffa abbastanza, quello sì,
o
almeno tanti lo fanno.
Interessante, che non sei neanche interessante, però fai credere questa cosa.
Io tra l'altro ricordo che il videoclip lo potrete vedere tra breve, quando uscirà il podcast di questa intervista, ci sarà l'articolo che conterrà, oltre al file audio di questa chiacchierata che state ascoltando, anche appunto il videoclip di cui stiamo parlando e che si intitola I See the Boy, e poi ci sarà anche l'ascolto dell'intero lavoro preso da Bandcamp. Poi ovviamente l'invito è quello di acquistare il vinile, perché insomma, se amate il supporto fisico, il disco esce anche in questo formato. Ripeto, a questo punto aggiungiamo, e diciamolo bene, per tre etichette: la Maple Death, la Go e la My Own Private Records, quindi tre label che hanno unito le loro forze per questo titolo. Allora, in conclusione, se non so se avete delle date da annunciare oppure no.
No, per ora non ci sono date. Ah, beh, no, abbiamo una data.
No, abbiamo una data a novembre.
A novembre?
Sì, il 25 novembre.
Dove?
Casefi sulla Rosa.
A Poviglio, in provincia di Reggio Emilia.
Ok, quindi lo diciamo per i nostri ascoltatori collegati dall'Emilia Romagna. E poi lascio scegliere a voi a questo punto un brano da far conoscere, che volete suggerire ai nostri ascoltatori, così per conoscere ancora meglio il disco.
Un brano sui giri.
Non so,
no, secondo me alla fine la Sfinge rimane sempre il brano clou, nel senso che è quello che
introduce,
apre il disco, sì. ma che introduce tutto,
sì,
che questa voglia di creare un rituale.
Eh sì, poi ha anche delle belle evoluzioni al suo interno, quindi vi suggerisco di ascoltarlo ben bene dall'inizio alla fine, questo episodio che apre l'intero lavoro Necronomicon 3 per i Lourdes Rebels. Se volete aggiungere qualcos'altro in coda a questa chiacchierata che non abbiamo affrontato con l'intervista, a voi mi
chiedo. Volevo dire, così, accennare che adesso dal vivo, almeno da un annetto, siamo in tre, perché c'è una nuova presenza che è un ragazzo un polistrumentista bravissimo che ci supporta dal vivo, si chiama Gianluca D'Amico, e niente, volevo segnalarlo, quindi dal vivo abbiamo una formazione a tre per ora, poi ci saranno anche forse sviluppi ulteriori che però lasciamo a così. A sorpresa a chi ci verrà a vedere.
Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi, complimenti ancora per il vostro progetto, a prescindere dall'album, come sapete insomma sono un vostro sostenitore, quindi mi ha fatto piacere riparlare di questo disco. E poi a questo punto ci andiamo a gustare ben bene la Sfinge per Lourdes Rebels, formazione che viene da Parma e che oggi è stata ospite qui all'interno di Puzzle su Radio Città Aperta. Grazie, ciao.
Grazie a te.
Ciao.
Thank you.